E buon pomeriggio da Giovanni Conti.
Buon pomeriggio anche da Paolo Keller.
Oggi siamo emozionati perché non potevamo non emozionarci ricordando la figura di Claudio Abbado. Ancora abbiamo nelle orecchie quelle note che furono eseguite ricordandolo nel KKL di Lucerna quando appunto scomparve una figura così preziosa all'interno del mondo musicale internazionale. Ma oggi vogliamo ricordarlo perché nei giorni scorsi Milano Musica e la Fondazione Claudio Abbado, in collaborazione col Teatro alla Scala, hanno promosso un convegno internazionale dedicato alla memoria del grande direttore d'orchestra che, lo ricordiamo, è scomparso nel 2014. Una lunga serie di ospiti proveniente da tutta Europa, ma tra i moderatori, i protagonisti di questa due giorni c'erano anche i nostri ospiti di oggi.
I nostri ospiti che sono Angelo Foletto, che salutiamo. Buongiorno Angelo, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E buongiorno anche a Angela Ida De Benedictis, musicologa novecentista che è responsabile scientifica della Fondazione Paul Sacher di Basilea. Buongiorno Angela, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, i due nostri ospiti erano coinvolti direttamente nel convegno.
Sì, motivo per cui facciamoci raccontare da viva voce che cosa hanno vissuto in questi due giorni. Angela.
Allora, è stata un'emozione veramente profonda, anche perché sono due giorni, appunto il 15 e il 16 ottobre, che sono stati il coronamento di un lavoro veramente di organizzazione lunghissimo. Quello che abbiamo vissuto è stato una sorta di così viaggio incredibile in tutte le faccette possibili di quella che è stata la personalità artistica, musicale, ma anche umana di Claudio Abbado. Quindi la sua visionarietà, la sua voglia di ricerca, la sua voglia di costruire il futuro, di abitare il suono, e sto citando nell'ordine quasi quelli che erano i vari capitoli delle sessioni di questo convegno. E appunto abbiamo cercato di dare spazio un po' a tutte le voci, sia dei protagonisti che hanno o lavorato con lui o che hanno avuto a che fare per diversi motivi e in diverse istituzioni con questa incredibile personalità, ma anche dare spazio a una nuova ricerca su Claudio Abbado basata sui suoi materiali, sul suo archivio che ora è depositato a Berlino presso la Staatsbibliothek. Quindi ecco, rispondere alla sua domanda è veramente difficile perché sono stati due giorni intensissimi davvero.
Sì, Angelo Foletto ha presieduto una delle sessioni di questi giorni, esattamente quella del 15 ottobre pomeridiana, che era dedicata a Claudio Abbado e la ricerca musicale. Che cosa è uscito da questo scambio di opinioni che ha visto nomi importanti, da Alessandra Calabrese a Giovanni Cestino a Dinko Fabris e a altri ancora? Angelo.
Intanto è uscito quello che Angela ha già detto, ovvero che la personalità di Claudio Abbado è una personalità che oggi si può considerare, diciamo, storicizzata da un certo punto di vista, e quindi come tale può e deve essere indagata con gli strumenti metodologici che vengono dedicati ai grandi testi della storia della cultura umana. Quindi le interpretazioni di Abbado diventano dei testi che vanno auscultati, che vanno analizzati, che vanno selezionati. Questa ricerca musicale, in questo caso rappresentata soprattutto da due giovani, Alessandra Calabrese e Giovanni Cestini in particolare, ma in realtà la presenza dei giovani credo che sia stata calibrata volutamente dagli organizzatori del convegno per dimostrare come l'attenzione nei confronti della storia dell'interpretazione e delle testimonianze interpretative, sia dal punto di vista, diciamo, audio, sia come ha dimostrato soprattutto la relazione, per un certo verso sorprendente per chi non conosceva i precedenti indagini di Giovanni Cestino, anche i testi stessi, ovvero le partiture, ciò che nelle partiture è segnato, ciò che nelle partiture è alluso, ciò che nelle partiture è raccontato, sono indizi profondi e importanti per due ragioni soprattutto. Uno, perché si toglie, ma questo è stato credo l'impressione anche più bella forse di questo convegno, il grande artista al quale siamo tutti affezionati, soprattutto una generazione che ha avuto la possibilità non soltanto di sentirlo ma anche di conoscerlo personalmente, dal sacrario, e diventa diciamo un artista di cui ci chiediamo il perché sia stato artista più che il fatto della nostra aneddotica, e dall'altro dimostra ancora come certe metodologie effettivamente possono trovare nella storia dell'interpretazione uno spazio sorprendente, e soprattutto come la storia dell'interpretazione in realtà forse dal punto di vista metodologico sia ancora alla DC. Lo stanno costruendo proprio i nuovi studiosi, e occasioni come queste sono i momenti in cui i primi risultati vengono portati al pubblico e dimostrano proprio la validità di determinate scelte, soprattutto appunto questo di lavorare sui testi, peraltro anticipato qualche anno fa in un articolo di Andrea Estero sul cantiere verdiano di Claudio Abbado dedicato a Otello, che era stato pubblicato sulla nuova serie degli studi verdiani del 2015, che però era limitato per l'appunto allo studio di un testo che riguardava ovviamente appunto l'Otello di Verdi. Qui invece mi sembra che si sia aperto ad un metodo che potrà essere applicato alle varie partiture che, come è stato ricordato, appunto oggi si trovano a Berlino.
Qui Abbado l'abbiamo ascoltato, in una ouverture di uno dei suoi amori, Rossini, e in particolare qui non nel Rossini degli esordi, insomma quello delle famose produzioni alla Scala, qui una registrazione un po' più tarda con la London Symphony. Veniamo a Angela Ida De Benedictis, che ha presieduto un'altra sezione del convegno Abbado, che ricordiamo si è tenuto nei giorni della passata settimana, venerdì e sabato scorso, a Milano. Una sezione del convegno aveva per titolo Abitare il suono e nuovi spazi per la musica. Ecco, Angela Ida De Benedictis, com'era articolato questo momento del convegno e che cosa ne è uscito, insomma, quali sono stati gli esiti più importanti?
Allora, prima di tutto bisogna dire che il concetto di abitare il suono è stato volutamente declinato con più significati. Quindi abitare il suono non solo a livello di spazi fisici, quindi di sale particolari, come poteva essere la bellissima sala di Berlino costruita da Sharon, o altre sale incredibili tipo la Scala o altri teatri appunto frequentati da Abbado, ma proprio spazi anche interpersonali, spazi all'interno dell'orchestra, e appunto nuove forme proprio di costruire delle relazioni anche tra i musicisti e tra il direttore musicisti. Quindi il concetto è stato declinato almeno in tre maniere diverse, quindi con due interventi tenuti da musiciste, in questo caso, che hanno collaborato con Abbado in due diverse orchestre, quindi Lorenza Borrani che ha lavorato con Abbado come violinista nella Chamber Orchestra of Europe, e con Eva Maria Tommasi, che è una bravissima violinista di Berliner Philharmonic. Quindi loro hanno raccontato attraverso un'esperienza diretta quello che significava costruire il suono a livello proprio di lavoro quotidiano e di lavoro di appunto costruire un suono di un'orchestra, ma anche il suono attraverso un lavoro. Appunto, come diceva prima Angelo Folletto, è un concetto importantissimo. Quello che abbiamo cercato di fare anche a livello di organizzazione è proprio dare spazio e levare tutto quello che può essere agiografia. Abbiamo voluto cercare di veramente portare in prima luce quello che è anche il lavoro condotto da Abbado, in generale con l'orchestra, ma anche con il suo studio, per appunto costruire nuovi spazi, per far sì che il suono abitasse nuovi spazi. Quindi dopo i due interventi delle due musiciste, invece si è dato spazio a due interventi proprio di nuova ricerca sulle carte abbadiane, appunto, e quindi con Michele Chiappini, che ha analizzato il rapporto di Abbado con Luigi IX, quindi anche lì nuovi spazi, sì, a livello fisico, ricordiamo appunto l'esperienza del Prometeo, incredibile, con lo spazio costruito appositamente da Renzo Piano, che tra l'altro era presente al convegno nell'ultima sessione con una bellissima videointervista, e ancora appunto con un intervento di Elena Abbado dedicata al rapporto invece tra un compositore, Georgi Kurtag, e Abbado, per poi finire proprio con un compositore che, grazie a un'indicazione di Abbado, è riuscito a sviluppare un proprio modo di proiettare lo spazio nelle sale, quindi Marco Stroppa, che ha parlato appunto prevalentemente di una sua maniera di intendere le esecuzioni live, ma il tutto appunto collegato a quello che era stato un'intuizione scaturita a seguito di una discussione con Abbado. Quindi appunto il concetto di spazio è stato un poco allargato a diversi contesti, a diversi significati.
Sì, tra l'altro l'ha già citato il titolo di questa sezione del convegno, Abitare il suono, rimanda abbastanza direttamente al rapporto di Abbado con Renzo Piano, come ha accennato. Ecco, sì. Cosa è venuto fuori di particolare a questo proposito? Se è successo, insomma.
Sì, no, nell'intervista a Renzo Piano, naturalmente. Allora, diciamo, questo argomento è stato sviluppato non solo dall'intervista di Renzo Piano, ma anche appunto all'interno della relazione di Chiappini. Sì. Ma la cosa bellissima dell'intervista di Renzo Piano è che nel parlare del rapporto con Abbado, appunto anche là il concetto di spazio era ampliato, era declinato in una dimensione anche interpersonale, la chiusa dell'intervento appunto di piano è stata veramente anche molto toccante, emozionante, perché appunto lui chiudeva l'intervista dicendo, dopo aver raccontato il suo rapporto con Abbado da quando si sono conosciuti, piuttosto a tutte le loro avventure, le varie sale progettate su richiesta di Abbado, molte naturalmente non rimaste soltanto allo stadio di progetto, però appunto i progetti che hanno aiutato anche a incrementare quello che è stato un sodalizio incredibile tra i due, e alla fine Piano, quasi emozionandosi, ha detto appunto: c'è un po' di Abbado in me, c'è un po' di Abbado in tutti noi, siamo tutti un po' Abbado, senza appunto però nessuna ricaduta in quello che può essere una mitologia, una geografia, ma semplicemente per dire proprio una forma di utopia sonora, una forma di visionarità, una forma proprio di volontà proiettata verso un futuro.
Dall'Abbado alle prese con Rossini alla fine degli anni 70, qui siamo passati a Indemit, un brano dalle Kammermusik numero 1 con i Berliner Philharmoniker, era la metà degli anni 90.
Ecco, Indemit che apre un discorso che parte da lontano evidentemente, ma che getta una prospettiva con uno dei momenti di questo convegno, cioè Claudio Abbado e la nuova musica. Angelo Foletto, come ci si è mossi in questo terreno interessante, ma anche, come dire, un po' per certi versi anche pericoloso?
Beh, pericoloso nel caso di Claudio Abbado assolutamente no, perché la familiarità con la nuova musica per Claudio Abbado non è stata una conquista, è stata una sorta di ritrovarsi immediatamente fin da piccolo. Giustamente presentando questo incontro, gli organizzatori hanno ricordato un aneddoto, uno dei pochi diciamo accreditati e confortati dalle prove del giovane Abbado che nel 1944 va a scrivere sui muri Viva Bartok e poi viene sospettato, viene arrestato perché pensavano che fosse un sovversivo di altro genere politico, per dire che già allora, quindi nel 1944 Abbado era veramente molto molto giovane, già c'era questa tensione e questa tensione in quell'incontro in realtà si è riflettuta soprattutto sulle testimonianze di persone che lavorando con lui hanno avuto l'opportunità di verificare come giorno per giorno questa contemporaneità, questo nuovo appartenesse ad un discorso complessivo. Del resto anche voi avete scelto un pezzo di Hindemith che si potrebbe considerare uno dei pezzi simboli, perché il primo concerto pubblico, diciamo ufficiale, che Abbado ha tenuto a Milano, tra l'altro condividendolo, nel senso che erano due concerti consecutivi, fatti uno da lui e l'altro da Zubin Mehta, entrambi giovani, giovanissimi laureati al corso di Swarovski all'Angelicum di Milano, quindi parliamo veramente di tanti tanti anni fa, si erano spartiti esattamente le Kammermusik di Hindemith abbinandole ai concerti brandeburghesi, e questo in un certo senso chiudendo un cerchio, ma anche che dava il senso proprio di un certo tipo di preparazione. Nell'incontro che avete citato, che è stato quello che ha aperto, sicuramente intanto è stato molto interessante verificare come questo tipo di contemporaneità in alcuni anni, negli anni 60-70 della Scala, in realtà fosse una contemporaneità che aveva un'attualità molto forte, tra l'altro che veniva conferita anche, è un'autorialità che veniva anche conferita dal fatto dell'inizio di stagioni dedicate alla musica contemporanea, ma nello stesso tempo una contemporaneità e un nuovo che allora, ahimè, visto il nostro ritardo, nostro nel senso che io c'ero come giovane pubblico, quindi lo posso dare come nostro, nei confronti del repertorio che era quello della seconda scuola di Vienna, oppure semplicemente di Mahler. Era molto bello proprio alcune testimonianze di Shei quando ricordava proprio, che ne so, non soltanto la grande esecuzione di Wozzeck del 71, di cui lui ha ricordato. Il maestro Abbado mi diede la partitura per poter segnare tutte le sue indicazioni a proposito di importanza del testo della partitura, oppure queste riflessioni sul fatto come tutta la cultura maleriana non fosse soltanto nelle esecuzioni maleriane di Abbado, ma passasse anche negli altri autori della scuola di Vienna, ma anche nello stesso modo di guardare a Brahms con un autore nuovo, come avrebbe sicuramente apprezzato Schoenberg, che in Brahms aveva visto molti ma molti indizi del nuovo, e le altre testimonianze invece sono state più legate al modo di partecipare alla vita musicale, molto interessante quella di Eflinger, ma che ha proprio sottolineato questo fatto, questa continua voglia. Prima Angela Ida De Benedictis parlava appunto di visionarietà, utopia e volontà, ecco, forse Eflinger ha puntato sulla volontà, la volontà di continuare a cercare e nella visione delle cose. Qualsiasi scelta musicale non era mai una scelta immobile. Ha detto tra l'altro un'immagine bellissima, ha concluso il suo secondo intervento dicendo che i concerti di Abbado non finivano mai, esattamente come le idee di Abbado non finivano mai, e in questo non finire mai l'idea di nuovo ovviamente era quello che faceva da indicatore, da fiaccola che aveva sempre portato avanti.
Ecco, Abbado nel suo repertorio aveva evidentemente anche la musica tedesca, che è diventata forse ancora più al centro della sua attenzione quando è stato chiamato a Berlino. Ecco, Angela Ida De Benedictis, Abbado fu il primo non tedesco, ma insomma non d'area tedesca, a essere nominato direttore principale artistico a Berlino. Quale fu la ragione, secondo lei, di questa nomina?
Ma guardi, questo tra l'altro è stato un punto anche toccato dall'intervento dell'orchestrale dei Berliner Philharmoniker, che è un po' anche inquadrato quei momenti anche non facili proprio dell'inizio di Abbado, di questa nomina tra l'altro voluta dall'orchestra, perché il direttore era nominato dall'orchestra, sì. E quindi appunto primo direttore italiano, comunque no, appunto di area non tedesca, in questa istituzione incredibile, sono appunto i Berliner, e appunto la Tommasi ha raccontato di questo inizio un po' difficile anche per capire proprio la lingua musicale, proprio il modo di intendere il suono anche dell'orchestra, il lavoro con l'orchestra, diversamente dai grandissimi direttori che l'avevano preceduto, e quindi questo inizio assolutamente non facile, e poi però questa costruzione appunto di un rapporto di fiducia basato anche su una sorta di appunto di fiducia data agli orchestrali, e queste prove assolutamente non la norma condotte da Abbado, o anche la voglia di sperimentare programmi non assolutamente innovativi, o fare appunto, questa è anche una cosa che è stata ricordata nella prima sessione di cui parlava prima Foletto, da Lidia Bramani, dei cicli berlinesi, quindi il costruire i programmi intorno a un tema che poteva essere il mito di Prometeo, di qui anche appunto l'inclusione nei programmi della musica di Nono, piuttosto che figure particolari, ricordiamo anche il ciclo dedicato a Tarkovsky, quindi appunto la voglia proprio di costruire dei programmi non basati su logiche meramente musicali, o diciamo di, dico tra virgolette, comodo per il pubblico, un pubblico abituato a un certo tipo di repertorio, ma costruire sentieri anche di ascolto nuovi, e appunto anche l'ascolto come tema proprio centrale nel metodo anche di Abbano, quindi Abbadiano, quindi la costruzione di un ascolto, non era un tema di una sessione specifica, però è venuto sempre fuori nelle quattro sessioni. C'era un'altra piccola cosa che volevo ricordare in merito a quello che diceva prima anche Angelo Folletto, di questa volontà. Tra gli interventi della prima giornata c'è stato anche Thomas Angian di Vienna, dove appunto Abbado ha lavorato con il Vienna Modern, che ha citato un'espressione di Abbado incredibile, quando voleva arrivare a qualcosa a tutti i costi, che è un'espressione, lui la cita in tedesco, io la cito in italiano, che sarebbe bello se fosse possibile. Un modo di dire, lui ha ricordato, quando Abbado diceva così voleva dire che voleva farlo a tutti i costi, era quasi una sorta di gita. E questo è bellissimo, perché è una sequela di sé e di condizionare, invece sarebbe bello se fosse possibile, quando diceva così sapevamo che doveva succedere. Ecco, questa è stata un'apertura veramente verso questa, appunto, quella che era una volontà incredibile di riuscire ad aprire nuovi spazi.
Angelo Folletto, siamo in chiusura, ricordiamo brevemente un grandissimo momento e un grandissimo rapporto, Abbado e la Scala.
Beh, certo, Abbado e la Scala è stato un rapporto lungo, diciamo che è stato un rapporto, essendo in Scala forse per discrezione non se n'è parlato abbastanza, perché in realtà Abbado aveva un'altra, nella sua idea così sicura e così certa dei suoi progetti, aveva questa capacità in fondo di esportare i progetti, le idee venivano esportate, venivano perfezionate di volta in volta, per cui Wien Moderne, che credo il più bel nome di festival del mondo per come suona, per dove è, per dove è nato. Lo stesso Angian ha ricordato che la Vienna di allora, quando arrivò a Bado negli anni Ottanta, era una città del passato per certi versi, però bene o male aveva avuto un piccolo laboratorio di musica nel nostro tempo. I grandi cicli ricordati a Berlino, che poi sono stati a Vienna, bene o male erano stati provati per l'appunto negli anni della Scala in maniera magari un po' più ingenua, ma non dimentichiamo il Festival Berg, la prima volta che è stato fatto il Boz, che tutta una serie di manifestazioni attorno a Büchner, per cui c'era per esempio un giovanotto francese che si mangiava le unghie fino alla pelle, che si chiamava Patrick Chéreau, che mise in scena il vaso di Pandoro in prosa al Piccolo Teatro, oppure il Festival Mussorgsky. Quindi quest'idea, io credo che bene o male l'esperienza di Milano, di anni molto ma molto particolari, prima è stato citato giustamente la nomina di Berlino, che fu la nomina in un momento particolare della città di Berlino. Io tra l'altro c'ero alla conferenza stampa di insediamento del 9 dicembre dicembre dell'89, non si riusciva nemmeno a capire chi parlasse, da tanto era il rumore fuori del cantiere del muro di Berlino. E questo è stato lo stesso per Milano. Lui è stato nominato in un momento in cui Milano stava cambiando pelle, c'erano delle possibilità effettivamente abbastanza uniche. Credo che con la presenza di Abbado non ce ne sia stata una che non sia stata sfruttata al meglio, o comunque non sia stata provata, o comunque non sia stato detto in un altro modo sarebbe bello se fosse possibile.
Benissimo, ricordando questa frase, grazie Angela Ida De Benedictis che ci hai ricordato questo inciso, diciamo così, del parlare di Abbado, e naturalmente grazie ad entrambi per aver condiviso con noi le emozioni che avete vissuto in questi due giorni dedicati alla grande figura di Claudio Abbado. Buon pomeriggio.
E a risentirci, grazie.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Grazie.